Io oggi avevo intenzione, oggi è la prossima volta di parlare, di presentare Marco Aurelio, e quindi di completare quella riflessione che abbiamo fatto sullo stoicismo in particolare. Mentre per il prossimo anno io avevo presentato questo programma intitolato Filosofia della natura e vita, come l'idea di natura può influenzare il comportamento umano. Questo è il sottotitolo. E a partire dalla filosofia antica, con questi autori, Eraclito, Platone, la tradizione epicurea, la tradizione stoica. Qui molto velocemente, anche perché si tratta di argomenti che abbiamo affrontato più, diciamo, dal punto di vista etico quest'anno. Mentre mi interessa il prossimo anno, penso, spero che interessi anche a voi e a quelli che si avvicineranno, affrontare invece il punto di vista più filosofico-naturale, insomma, di filosofia della natura, Plotino, la tradizione ermetica e Giordano Bruno, Bacone, Cartesio e Goethe. Per cui molto velocemente partire da un ripasso, come dire, della tradizione antica, passare subito a Plotino, che è uno dei quei filosofi che non siamo riusciti, per approfondimento, per mancanza di tempo, di considerare, e poi insomma passare all'età moderna, tra Rinascimento ed età moderna. Per cui un filone è quello della tradizione ermetica, riprenderemo anche uno studio lasciato molti anni fa, quindi ricordo che ci siamo visti proprio in occasione dell'anno bruniano, 2006-2001, e poi Bacone, quella cartesiana, e Goethe. Per poi eventualmente andare anche oltre nel futuro, di considerare anche le filosofie della natura più vicine a noi. Va bene, prego. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, e cioè Marco Aurelio, io vi avevo detto che so, i testi di riferimento sono questo qui, è come edizione più accurata dei pensieri di Marco Aurelio in italiano, è Bompiani. Col testo a fronte di Marco Aurelio. C'è anche un commento molto puntuale di Cesare Cassamagnago, della scuola di Giovanni Reale. Diciamo, quello che è un punto di riferimento importantissimo per quanto riguarda gli studi del tardo antico è questo testo proprio di Pierre Hadot, che è edito Vita e Pensiero, con una presentazione di Giovanni Reale, appunto, intitolato La cittadella interiore, introduzione appunto ai pensieri di Marco Aurelio. Bellissimo. Vi invito a leggerlo dopo aver seguito questo.
Scusi un momento, questo qui che ha citato adesso,
Sì.
Cittadella Interiore,
Sì.
una riflessione su Marco Aurelio o sono i pensieri di Marco Aurelio
No, 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 è uno studio commentato proprio dei pensieri di Marco Aurelio. Con molti riferimenti alla tradizione stoica, con molte citazioni delle opere degli stoici, in particolare di Epitteto, il Manuale, e delle diatribe quelle diatribe che sono difficilmente veramente reperibili nel mercato editoriale italiano, e qui invece ci sono diverse citazioni delle diatribe di Ariano, no? Epiteto, sì. È un bellissimo libro questo, per dargli anche qualcosa da leggere per le vacanze, almeno sulla
allora per farla completa dica anche l'edizione.
L'edizione è Vita e pensiero, è una casa editrice piccola di Milano, ma che ha avuto, come dire, l'onore di sì, poi tratta a diversi testi molto interessanti, storia della filosofia, ci sono tanti testi come quello di Danani, L'amicizia degli antichi, Gadamer in dialogo con Platone ed Aristotele, Vlastos, studi socratici, poi c'è Santas, Socrate, la filosofia dei dialoghi giovanili di Platone, poi c'è Plutarco e lo stoicismo di Babù, di Mercati, il medio stoicismo, vedete, cioè tutta una bellissima collana, se volete, ecco, potete anche una bellissima collana di storia della filosofia, in particolare la filosofia del tardo antico. Allora, Marco Aurelio, dopo Epitteto. Velocemente alcune notizie biografiche, tutti quanti sapete che è stato un imperatore romano. È vissuto tra il 121 d.C., secondo secolo quindi, nella nostra era, ed è morto il 180, quindi all'età di 59 anni, 59-60 anni. È stato subito in qualche modo cooptato alla funzione imperiale, per cui adottato da Antonino Pio, in qualche modo anche perché sposa la figlia di Antonino Pio, nel 139 d.C., quindi a 18 anni, diviene Cesare, no? Ha la possibilità già di studiare, in particolare di studiare retorica, con Retore Frontone, accede agli onori consolari nel 140, quindi la carriera, una carriera romana. Nel 161, dopo la morte di Antonino Pio, viene appunto eletto imperatore a 39 anni, e tutta la vita, gran parte della vita l'ha condotta lontano da Roma, nelle guerre per difendere le frontiere dell'impero, in questo periodo sono molto estese, sia a Oriente sia a Nord, per cui tra il 163 e il 164 guida la guerra contro i Parti ad Oriente, contro i Medi persiani, praticamente per le quali guerre ottiene i titoli Particus, Medicus, Patrie, no? Guerre contro i Germani sul limes settentrionale, sul confine settentrionale. E pone infatti il suo stato maggiore, no? Tra Aquileia, poi a Sirmio è un una località vicinissima a Belgrado, Carnuto, e proprio partire da, diciamo, in concomitanza con queste campagne militari, comincia a scrivere questi pensieri. Ecco, per ora utilizziamo il termine che è stato dato. Quest'opera che viene quindi ad essere compilata a partire da più o meno da questi anni in cui l'imperatore conduce queste guerre difensive soprattutto lungo il Danubio. Continuerà durante la sua vita fino al 180 a operare soprattutto militarmente, per cui si sposterà da nord a sud del Danubio a combattere anche contro i popoli transdanubiani, Wadi in particolare, affronta anche una guerra civile all'interno, la ribellione di Evidio Cassio, quindi un tentativo da parte dei suoi subordinati in Oriente di mettere in discussione l'autorità imperiale. E poi, interessante da ricordare, affronta il problema cristiano, è una delle persecuzioni, no, contro i cristiani. Noi casomai ricordiamo la grande persecuzione successiva, quella di Diocleziano, ma le persecuzioni contro i cristiani ci sono state anche sotto l'impero di Marco Aurelio. Si ricorda in particolare la grande persecuzione sotto Marco Aurelio del 177. E muore, ripeto, aveva circa 60 anni, lontano da Roma, o a Sirmio, oppure a Vienna. E Vindobona, no? Ricordate il vecchio nome, il nome romano di Vienna. L'opera. L'opera è arrivata, come dire, passata attraverso la storia bizantina, è arrivata all'età del Rinascimento, è sprovvista di un titolo, è formata fondamentalmente da aforismi, riflessioni, brevi detti, cioè lo stile brachiologico, dissertazioni, alcune sono anche lunghette, fondamentalmente nello stile tra il manuale, no, di Epitteto che voi avete visto, e quello di opere che venivano, che erano abbastanza diffuse in quel periodo, no, e che erano in sostanza le opere che trasmettevano la filosofia, perché no, anche ad amici, no? Principalmente un po' come il manuale di Epitteto a se stesso. Uno dei titoli che l'opera ha ricevuto nel corso del tempo, oltre che pensieri, è quella a se stesso, in greco età e sei auto, oppure scritti a se stesso direttamente. Sarà il primo in età moderna, lo Silander, nel 1559, a pubblicare una edizione in Occidente dell'opera, e quest'opera poi ha avuto una grande fortuna nell'età moderna, sarà letta da tanti intellettuali, di sicuro anche lo stile ha ispirato ha ispirato di sicuro Pascal, per esempio. Pensate al titolo della principale opera di Pascal, lo stesso Pensieri di Pascal, così come altri autori. So, per chi ha più conoscenza con le opere antiche, un'opera che ricorda più le notti attiche di Aulo Gellio, oppure la tranquillità dell'animo di Plutarco, cioè si tratta fondamentalmente di meditazioni personali, di ammonizioni a se stesso in funzione autocritica, una sorta di esame di coscienza, di notte e di esercizi spirituali, no? Che Marco Aurelio prende l'abitudine di fare giorno per giorno. Sono appunti personali giorno per giorno, però quegli appunti personali non devono essere identificati, non so, con un diario, non può pensare un diario, no? Ecco, perché in questi appunti non ci sono come dire, elementi emozionali, cronachistici, perché ci racconta che cosa ha fatto la giornata, no? Che cosa ha fatto di bene, cosa ha fatto di male, che cosa gli è successo di bene, che cosa gli è successo di male, no? Sono appunti su questioni proprio filosofiche, sono pomnemata, cioè sono sono esercizi di memoria, no? In qualche modo sono esercizi di memoria che lui ripete, un po' come abbiamo visto per il manuale di Epitteto, proprio per limare, no? Proprio per limare se stesso, proprio per mantenere il più possibilmente puro il principio dominante, l'egemonicum, no? A cui abbiamo fatto riferimento già presentando la filosofia degli stoici. Si tratta di rammentare a se stesso quali siano le regole migliori da seguire nell'azione, prima ancora nel desiderio, nel pensiero. Ecco, da un certo punto di vista questa attività è anche un'attività terapeutica, no? Una sorta di autoanalisi che viene condotta dall'autore, una sorta di in qualche modo anche di profilarsi, no? Che passa attraverso la purificazione del pensiero e quindi attraverso l'uso di termini che sono soppesati, sono scelti, quindi è una terapia della parola e della scrittura, non sono appunti presi così a caso, scritti così a caso, o senza badare al significato proprio delle parole. Le parole vengono pensate, le parole sono fondamentali ed è il motivo per cui l'opera scritta da un imperatore romano, no? non è scritta in latino, no? Quale, cioè una lingua non si sarebbe aspettato, ma è scritta in greco, per cui il testo è un testo in greco ed è scritta in greco perché pur abituato alla buona lingua latina, cioè, no, con gli studi con il perfezionamento nella retorica latina, nel specifico, sceglie il greco proprio per usare la terminologia che sentiva più adatta, perché era più adatta, per esprimere concetti filosofici, no? Per esprimerli prima di tutto a se stesso, per riflettere egli stesso, no? Su, per cui capite qual è l'importanza e per Marco Aurelio, come per tanti filosofi prima di lui e dopo di lui, della lingua, del linguaggio della filosofia, no? Come sia importante usare una, perché capite, certi termini che i latini, termini filosofici che i latini avevano tradotto, no? Dal glossario greco, evidentemente a Marco Aurelio erano termini che non gli permettevano di operare, no? Di operare quell'esercizio che intendeva fare giorno per giorno, mentre proprio il sentire dentro di sé, nel suo pensiero, il termine, la proposizione, insomma il discorso, il logos nella lingua che lui sapeva essere la lingua della filosofia, questo gli permetteva di fare chiarezza, no? Di fare chiarezza, perché l'obiettivo dello stoico è quello di depurare il logos, no? Di depurare il pensiero in modo da poter utilizzare questo strumento nel definire le modalità del suo comportamento, dell'azione, le modalità del comportamento. Abbiamo visto la stretta relazione tra le tre discipline, no, della filosofia stoica: la logica, la fisica, vedremo meglio poi, approfondiremo il prossimo anno gli scritti di fisica, no, di questi stoici, la logica, la fisica e l'etica. Certo, lo scopo della filosofia è quello di capire, no? Di capire come è importante comportarsi, come ci si deve comportare per vivere bene, no? Per vivere bene. Però per far questo è necessario conoscere le regole, no? con le quali si produce un pensiero conforme alla realtà, no? E quindi quella corrispondenza tra l'ordine del pensiero e l'ordine delle cose, una fiducia assiomatica, a priori, della presenza di un ordine universale. E allora, quindi importanza di conformare, no? Di adattare il pensiero all'ordine delle cose, il logos, quella scintilla, no? Ricordate? All'ordine delle cose. La lingua è fondamentale. E questo l'abbiamo anche detto. Bene, e allora io passerei direttamente alla lettura, in modo tale che vi stimolerei a vedere, a individuare, a intuire anche le conformità con, ve le leggo io, non siamo riusciti, va bene, sono anche molto semplici da seguire, perché scelgo così nel testo, dava. E qui di sicuro sentirete l'eco degli stoici, no, che abbiamo considerato in passato. E voi potete qui sentire i filosofi antichi, dai presocratici in avanti. Leggo così in mezzo in mezzo perché si tratta di appunti, no? Di appunti. Ce l'hanno e non ce l'hanno l'ordine. Per cui, come dire, si può passare dall'ultimo. Io leggerei l'ultimo, tanto per farvi capire che si può andare così in mezzo in mezzo. O uomo, sei stato cittadino di questa grande città. Che differenza per te se per 5 o 100 anni, infatti, il vivere in conformità alle sue leggi è pari per ciascuno? Che c'è dunque di terribile se ti allontana dalla città non un tiranno né un giudice corrotto, ma proprio la natura che ti ci ha introdotto? Come se il capocomico licenziasse l'attore che aveva assunto, ma non ho recitato i 5 atti, solo 3. Hai recitato virtuosamente e di sicuro nella vita 3 atti sono tutto quanto il dramma. In effetti, a stabilire il momento finale è proprio quello che fu causa prima del tuo comporti e ora del tuo dissolverti. Tu in vero non sei causa di nessuno dei due. Allontanati dunque serenamente, Phileos, chi ti licenzia dalla vita è sereno. Ecco, partirei proprio dall'ultimo pensiero. E i pensieri sono stati poi organizzati in 12 capitoli, 12 libri, e questo è l'ultimo pensiero del 12° libro. Capite? O uomo, sei stato cittadino di questa grande città. Intanto, quello che abbiamo detto anche per altri stoici, a partire da Seneca, no? Lo stoico si sente sempre e ricorda se stesso di sentirsi, di essere parte, no? di una comunità, no? Di un organismo, no? Quella che chiama la grande città, no? Qui. E poi ecco questa riflessione sul tempo della vita, no? Dice: che differenza per te se per 5 o 100 anni, l'importante è vivere in conformità con le leggi della grande città. Ricordate che così come è fondamentale che la parte della città, della grande città, sia conforme, no? Alla grande città, allo stesso modo, in analogia, la grande città deve essere lo Stato, no? Lo Stato deve essere conforme al cosmo, no? All'universo. E qui dice che importa se per 5 o 100 anni. Certo, uno può anche, se con la analogia qui dell'attore teatrale che dice: boh, sono stato assunto per recitare 5 atti e me ne fanno solo recitare 3, mi sento un po' sminuito. Però ecco, è un po' quello che dovrebbe dire la persona che sente di abbandonare, cioè che deve abbandonare questa vita in anticipo, no? perché la natura lo chiama ad abbandonare questa vita. Non c'è da preoccuparsi di questo, fin tanto che si è vissuti virtuosamente, si è recitato la propria parte, no? Di parte dell'organismo virtuosamente. E poi l'altro elemento proprio dichiaratamente stoico che si collega alla filosofia, no? Secondo cui noi ovviamente dobbiamo curarci di quello che dipende da noi, no? Di quello che dipende da noi, di quello che noi possiamo fare, non da ciò che non dipende da noi. E la nascita e la morte non dipendono da noi, dipendono dalla natura. E infatti lui dice, in effetti è stabilire il momento finale della vita, la morte, quello che fu causa prima del tuo comporti e ora del tuo dissolverti. Dice, tu non sei causa di nessuno dei due, né della nascita né della morte, né della composizione né della dissoluzione. Allontanati dunque serenamente, chi ti licenzia è sereno. È un termine, a proposito di glossao di greco, che vuol dire anche benevolo, vuol dire anche placato. Phileos significa anche placato, significa benevolo. Il termine benevolo è un termine che ricorre frequentemente nei pensieri di Marco Aurelio. Ciò che lo stoico, l'essere umano, no, che raggiunge un certo livello di consapevolezza, deve raggiungere è questo stato di serenità che insieme che è sinonimo di benevolenza nei confronti di tutto ciò che accade. Un po' la maniera di Nietzsche, che appunto richiama all'accettazione, no? Con lo spirito di chi vuole rifarsi, no? Di chi vuole vendicarsi, di chi è risentito, no? Il termine diciamo proprio quello del risentito, no? Ma con benevolenza. Poi, e qui a proposito di benevolenza nei confronti di tutto ciò che avviene nella natura, anche di ciò che non appare bello. Io vi leggerei questo pensiero perché mostra quanto sia importante per Marco Aurelio quanto sia importante considerare ciò che è virtuoso non come sinonimo di perfetto, no? Come nel virtuoso non solo sia possibile ma sia necessario anche l'imperfezione. Bisogna tenere presente, dice Marco Aurelio, e mi leggo il pensiero numero 2 nel libro terzo. Bisogna tenere presente anche una considerazione di tal genere, cioè che anche quanto consegue accessoriamente a fatti o eventi naturali ha qualcosa di grazioso e attraente. Per esempio, quando noi cerchiamo il pane ben cotto e ci troviamo di fronte il pane senza screpolature e il pane con delle screpolature, riteniamo migliore, a proposito di virtù, vi ricordate, no? Più virtuoso potremmo dire, il pane con le screpolature, non il pane è tutto bello. Allora dice, per esempio, il pane cotto presenta delle screpolature e queste fessure, che pure in qualche modo vanno contro quanto ci si aspetta dall'arte del panificatore, uno dice, se è veramente bravo questo panificatore non deve far spezzare il pane in cottura. E invece no, dice, proprio queste screpolature danno una certa piacevolezza al pane e proprio loro fanno venire voglia di cibarsene. Guardate questa attenzione. A loro volta, i fichi, quando sono maturi, e qui torniamo al concetto greco, no? Antico, romano, anche di virtù, no? Di virtù. E quando sono maturi i fichi, non restano lì chiusi, ma si aprono. Così nelle olive che sull'albero sono giunte a maturità, il fatto stesso di trovarsi vicine alla marcescenza addirittura attribuisce al frutto una bellezza particolare. E le spighe che si piegano a terra, l'espressione l'espressione grave del leone, la schiuma che fuoriesce dalla bocca dei cinghiali e tanti altri esempi ci sono che a ben considerare se stessi, pur lontani dalla bella forma, interessante questa posizione che è una posizione antiplatonica, vi ricordo che per Platone buono e bello si identificano. Buono, bello, no? Ma secondo la tradizione greca del Cagatossa, no? Ecco, quindi del venire a identificarsi. Invece no, vedete come qui ven fuori un'altra idea del bello in qualche modo. E allora, tuttavia, per il fatto di presentarsi come conseguenze di fatti naturali, vi aggiungono ornamento e affascinano, per cui se uno ha sensibilità e profonda comprensione degli eventi del tutto, stoico vi ricordo, ritiene che non ci sia nulla che avvenga al di fuori della vita del tutto, no? E di quegli insiemi potremmo dire che sono presenti all'interno del tutto. Prima abbiamo fatto già riferimento tra la grande città e l'universo, no? Lo stoico ha sempre questa attenzione e si ricorda sempre, ripeto, di essere parte di un tutto e di un come ci sia un tutto ancora esponenzialmente superiore. Ecco. Costui, anche le fauci vere delle belve, guarderà non meno piacevolmente di quante pittori e scultori ci mostrano per imitazione. Ancora, nel caso di una vecchia o di un vecchio, costui potrà con i suoi occhi di saggio coglierne in certo modo il punto più alto, quello della maturità, e ugualmente coglierà la piacevolezza graziosa dei ragazzi. E molti altri esempi del genere ci sono, non eloquenti per chiunque, ma capaci di trovare corrispondenza solo in chi si sia reso schiettamente familiare della natura e delle sue opere. Quindi l'importanza è per lo stoico di essere familiare, familiare, il termine in greco è oikeios, cioè ha a che fare con la casa proprio, no? Raggiungere una familiarità con il mondo naturale e quindi nell'accettare tutto ciò che la natura ci offre come positivo, no? Come positivo. Tutto ciò che la natura ci offre come positivo, soprattutto nel momento in cui la natura ce lo offre nella sua più piena maturità, indipendentemente dal fatto che possa apparire bello o brutto. E poi, perché no, il pensiero successivo, Ippocrate, che aveva curato molte malattie, ammalatosi anche lui, morì. I caldei preannunciarono la morte di molti, poi anche loro raggiunse il termine fissato del destino. Alessandro, Pompeo, Giulio Cesare, che intere città avevano tante volte distrutto dalle fondamenta o sbaragliato in battaglia molte decine di migliaia di cavalieri e fanti, anch'essi infine uscirono dalla vita. Eraclito, che aveva dato secondo principi naturali così cospicue spiegazioni sulla conflagrazione del mondo, riempitesi le viscere di acqua, no? Si cospassi di lietame e morì. I Pidocchi uccisero Democrito, un altro tipo di Pidocchi umani, chiarisco io, uccise Socrate. Che significa tutto questo? Dice, sei salito sulla nave? Bene. Hai navigato? Bene. Sei approdato? Sì. Sbarca allora. Se è per un'altra vita, non sarà vuoto di dei, neanche laggiù. Se sarà l'insensibilità, smetterai di dover sopportare dolore e piacere di servire il contenitore fisico, tanto inferiore quanto è superiore la realtà che ha quel servizio. Questa infatti è la mente e il demone, l'altro terra e sangue putrido. Chi è che ti ricorda? A quale filosofo, a quale filosofia in particolare si ispira Marco Aurelio? Intanto è chiaro che cosa vuol dire, vuol dire grandi condottieri, sovrani, medici, che avevano prescritto la morte di altri, che avevano dato la morte ad altri, a migliaia di persone, a migliaia di cavalieri di fanti, filosofi che hanno spiegato la natura, quindi Eraclito, Democrito, il saggio virtuosissimo Socrate, tutti al di là del bene e del male, al di là del bene e del male, a proposito del Nietzsche, no? Che recupera, al di là del bene e del male, tutti sono andati di là. E allora dice, sei salito, qui la metafora del viaggio, no? Della nave, ognuno di noi è salito sulla nave, dopo la nascita ha navigato. Nel momento in cui è terminata la navigazione deve sbarcare, c'è poco da fare, e senza timore, serenamente, con benevolenza, con pacatezza, tornando a quelle disposizioni a cui facevamo riferimento prima, perché qui ci sono gli argomenti logici che Epicuro, no? In particolare l'epicureismo, aveva presentato come argomenti contro la paura della morte, no? Ricordate, facevano parte del tetrafarmaco.
Ma perché il corpo, il sangue, perché la natura? Se la natura è, non riesco a descriverlo. Allora, è alla natura che dobbiamo fare riferimento, ma perché solo a una parte, quella che ci piace di più, cioè quella siamo iniziale che è la natura, l'uomo sulla natura ragione. È un assioma che avrebbe dimostrato, cioè, dovrebbe essere probabilmente all'incontrario, in teoria bisognerebbe dimostrarle, non partire da è così e poi andiamo avanti. Ma allora perché nella natura non accettiamo anche perché questo brutto corpo, questo brutto sangue, perché questa divisione tra ciò che è bello, il logos, il pensiero, la ragione, e non quello che la natura peraltro offre, perché le fa uscire
non dice che siano brutte, non dice
voglio dire gli istinti, le passioni, cioè adesso questo della bava della bocca è un discorso.
discorso, ma la parte che nella natura c'è di passione.
Diceva il contrario, diceva il contrario, cioè di fronte a quelle immagini che possono essere, che sono normalmente giudicate raccapriccianti oppure no, disgustose, al limite disgustose, lo stoico deve assumere un atteggiamento molto neutro, considerare che sono fatti naturali e come tali non esprimere un giudizio morale e dire non sono cose buone, no? Appartengono alla natura, sono naturali. Voleva dire il contrario, lei vuol dire un'altra cosa.
Sì,
allora tocchiamo. Sì. È vero che gli stoici distinguono la materia dallo spirito. Anzi, Marco Aurelio distingue tre parti dell'essere umano fondamentali. Tre parti fondamentali. Uno che è la materia, il corpo, l'altro che è la mente, e la terza parte che è il logos. Qui andando oltre, modificando una concezione fondamentalmente dualistica che si era presentata anche nel primo stoicismo. Corpo, anima, no? Concezione dualistica ripresa da tutta una tradizione filosofica, no? Perché no, anche platonica, no? Corpo e anima, psiche e somma, no? Invece Marco Aurelio addirittura parla di una terza parte, una concezione tripartita, potremmo dire trinitaria. Dell'essere umano, così come, no, la divinità cristiana si fonda sul mistero della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, allo stesso modo, voi sapete che non sempre il pensiero intorno alle cose si è proposto in forma binaria, in forma dualistica, come per esempio in Eraclito il pensiero è un pensiero fondamentalmente binario, dualistico. Qui invece è ternario, l'essere umano, e così ovviamente l'universo, il grande organismo che è l'universo, è formato da tre parti: il corpo, la mente è il logos che è soffio, fuoco, questi termini li abbiamo già trovati, no? Che è soffio, fuoco, per cui al di sopra anche della mente c'è questo principio, questo principio guida, che è quella scintilla del fuoco universale, no? l'egemonico, che non si identifica con la mente. Che differenza c'è? E dopodiché intervengono sul giudizio espresso sul corpo, che era probabilmente quello che si voleva dire. Ecco, che differenza tra la mente e il logos? La mente è quella che ci permette di conoscere il mondo, di esprimere dei giudizi sul mondo. E qui andiamo oltre il platonismo, no? E il logos, come è chiamato da Marco Aurelio, è il principio che sulla base di un corretto uso della mente, no? E guida l'azione, diverso. Quindi in una distinzione che lo stoico Marco Aurelio fa tra il principio dell'azione e il principio della conoscenza, e quindi tra conoscenza e azione. Non è detto che chi conosce il bene lo debba realizzare, perché un conto è la conoscenza, altra cosa è l'azione. Secondo quindi una posizione diversa da quella dell'intellettualismo etico, di tutta una tradizione che da Socrate arriva anche al primo stoicismo, Quindi qui addirittura c'è una ulteriore partizione, no, dell'essere umano. E quindi addirittura, anche come leggendo il testo, questi pensieri, emerge, come dire, forse anche metaforicamente, un luogo diverso dove risiede l'egemonico, questo logos, fuoco, il petto, la mente è qui, dice Marco Aurelio. Va bene, il corpo è quello che contiene, no? Il contenitore, no? Il contenitore dove risiedono la mente e il logos, fuoco, sofio, pneum, no? Il giudizio non è un giudizio, come dire, è un giudizio di valore morale, tanto per intenderci qui alla fine della nostra ricerca sulla filosofia degli stoici. Non è che la materia sia, come dire, da considerare eticamente di grado inferiore rispetto alla mente, rispetto al logos. È che ogni parte svolge la sua funzione. Sono tre funzioni diverse. E allora non si può dire che il corpo sia brutto rispetto oppure cattivo, uso un termine che è un termine estetico, brutto, e l'altro termine cattivo che è etico, no? Rispetto alla mente, che è questo secondo grado, e rispetto al terzo grado per funzioni, no? E all'egemonico, al soffio, al pneuma, no? Che è il logos soffio. No, è che si tratta di tre parti necessarie, ugualmente necessarie alla vita del tutto, È chiaro che la mente, per essere pura, no? Non deve essere contaminata, e meglio, l'abbiamo visto, no? Vedi di astenerti, sempre, no? La morale dell'astinenza, deve astenersi il più possibilmente dai bisogni del corpo, no? Sono due gradi diversi. E allo stesso modo il soffio, il logos, no? Quindi quello che è il principio, no? Il vero principio guida, no? dell'individuo, dell'essere umano, come del cosmo intero, deve elevarsi, ma questa elevazione, perché si tratta di tre gradi diversi. Sono complementari, perché non può darsi la mente senza il corpo. Una mente senza il corpo non può esistere, non può esserci conoscenza senza il corpo, non può esserci conoscenza razionale, no? Quindi se non ci sono i sensi, e i sensi si fondano sul corpo. Ecco, lo stoico da questo punto di vista ha una concezione integrata, no? della conoscenza, è un antiplatonico, mentre per Platone l'anima si trova temporaneamente legata al corpo, purtroppo, a proposito di purtroppo, e il purtroppo è un giudizio etico e quindi il suo compito è quello di separarsi dal corpo per poter arrivare ad una conoscenza superiore, alla conoscenza delle idee, alla conoscenza idetica, no? E la conoscenza delle idee è una conoscenza che l'anima realizza meglio separandosi dal corpo. Da questo punto di vista la morte del corpo è la vita dell'anima per Platone. Per uno stoico senza i sensi e quindi senza il corpo, ecco perché dico complementa, senza i sensi, senza il corpo, la mente in generale, l'anima, allora utilizziamo il termine, no? Che si identifica con il primo, con anche il medio stoicismo, con l'attività razionale, no? Ecco, l'anima ha bisogno del corpo per vivere la sua vita, che è una vita razionale, no? Una vita che è una vita intellettiva, che è una vita logica. La vita logica non può darsi, no? Se non a partire dalla conoscenza sensibile. È una concezione questa fortemente integrata delle parti dell'essere umano come delle parti del tutto. Da un certo punto di vista, perché no, possono essere viste come geometricamente, no? Il convesso e il concavo, no? di una qualsiasi entità che da un certo punto di vista, cioè l'uno non può darsi senza l'altro, non può darsi senza l'altro. Cioè, da questo punto di vista sono complementari. Volevo anche fare direi che sono più vicini ad Aristotele, no? Sono più vicini ad Aristotele, perché per Aristotele tutto ciò che è, tranne Dio, l'eccezione di Dio, tutto ciò che è, quindi ogni ente, no? che è sostanza prima, è sinolo di forma e materia. Sinolo significa unione indissolubile di forma e materia. Ora attenzione, cioè unione indissolubile significa che la sostanza esistente non può essere scissa, secondo Aristotele, no? Non può essere separata col bisturi nelle sue due parti, ecco una concezione questa qui binaria, no? Diremmo, rispetto a quella ternaria di Marco Aurelio, non può essere separata nelle sue componenti metafisiche ontologiche, perché sono ontologiche, la forma è la materia, no? Se volete se posso fare questa digressione, no? Su Aristotele, d'altra parte facciamo filosofia, no? Ecco. Per cui per Aristotele intanto gli enti sono gli esistenti, gli enti primi, le sostanze prime, sono questi esistenti. Allora, sono unità indissolubili, nel senso che non posso andare col bisturi, a separare la materia dalla forma. Se non posso separare la materia dalla forma, vuol dire che alle mie facoltà conoscitive sensibili non appaiono né la materia né la forma, che forma e materia appaiono soltanto perché scindibili all'intelletto, alla ragione. Negli stoici c'è una concezione analoga, no? Tutto ciò che è unione indissolubile di anima e corpo, no? Loro dicono, Marco Aurelio di soffio, mente e corpo, no? Gli stoici sono molto eraclitei, cioè hanno presente, questo possiamo anche poi trovare nei pensieri di, hanno sempre presente, è una delle dei pensieri ricorrenti, no? È uno degli esercizi ricorrenti, è quello di ricordarsi che la vita è data da un perenne fluire, da un perenne divenire, no? Proprio secondo la concezione eraclitea, per cui forma e materia non si danno nella indissolubilità statica, ma in una indissolubilità dinamica. E forma e materia, i termini aristotelici, utilizzando il glossario stoico, logos e materia, no? Logos e corpo, oppure con l'impostazione di Marco Aurelio, logos, mente e corpo, si danno nel loro divenire. Che vuol dire? E qui anche, ripeto, lo trovate se andate a leggere i pensieri. Lui dice, e questo è anche molto interessante sul discorso dell'immortalità dell'anima, se riuscissi a trovarlo così sul pensiero di Marco Aurelio intorno alla immortalità dell'anima. L'ho trovato. E per chi ha il testo, vedo che qualcuno ce l'ha, è il quarto libro, 21° pensiero. Te. Se le anime sopravvivono, come fa l'aria a contenerle dall'eternità? Come fa la terra, peraltro, a contenere da tanto tempo i corpi dei sepolti? Lui ragionava nel 170 d.C., no? Però è chiaro che chissà quanti esseri umani erano già morti, no? All'origine, insomma, dell'umanità. Lui dice, in realtà, come in questo caso, i corpi, dopo un certo tempo, trasformandosi e dissolvendosi, c'è sempre questa metabolezza, c'è sempre questa idea, no, della trasmutazione, che ritroveremo il prossimo anno in Giordano Bruno, no? Questa, ricordate, almeno il principio fondamentale della vita è il mutamento, no? Questa trasmutazione, eh? Ecco, in realtà, come in questo caso i corpi, dopo un certo tempo, trasformandosi e dissolvendosi, lasciano spazio ad altri cadaveri, allo stesso modo le anime, traslocando nell'aria, dopo avervi soggiornato insieme per un certo tempo, abbiamo trovato, parlando, è bellissimo, cambiano, si disperdono, si accendono riassorbendosi nella ragione seminale, quella che contiene i semi, no, di tutte le cose, sui semi torneremo, che chiama la ragione seminale del tutto, e in questo modo danno spazio, dice, in questo modo danno spazio alle anime che, sopraggiungendo, li ricevono lì, in questo luogo, ricevono insieme dimora. Così si potrebbe rispondere nell'ipotesi che le anime sopravvivano. Bisogna poi pensare non solo alla gran quantità dei corpi così sepolti, ma anche alla gran quantità di viventi ogni giorno mangiati da noi e dagli altri viventi. Qui sotto gli occhi è il testo di Eraclito, no? Il testo ci dice: accorgiti che tutto è divenire. Ma questo tutto è divenire vuol dire tutto nel suo aspetto concavo e nel suo, no, nell'altro punto di vista, che è quello convesso del corpo e dell'anima, come corpo si tutto si, no, torna in qualche modo al principio unità, alla ragione semplice, e lascia il posto ai nuovi corpi. E dice, in analogia devo pensare, molto interessante questo, perché cioè ci mostra qual è la logica, no, di Marco Aurelio, che poi la logica degli stoici, che è quella analogica, l'importanza dell'analogia, non attraverso l'esperienza sensibile, ma attraverso l'analogia, la potenza della ragione analogica. Cioè, analogicamente devo pensare che accadono così, che accada così anche per quanto riguarda le anime, per quanto riguarda, e allora tornando alla tripartizione, anche per quanto riguarda le menti, anche per quanto riguarda quelle parti guida, no, che è l'egemonico, no? Che è il soffio, il logos, prima dicevamo. E voglio finire qui. Rileggo: bisogna poi pensare non solo alla gran quantità dei corpi così sepolti, ma anche alla gran quantità di viventi ogni giorno mangiati da noi e dagli altri viventi. In che gran numero vengono consumati, e così in qualche modo sono sepolti nei corpi di coloro che se ne nutrono. Allora, se lavoriamo di analogia come razionalisti logici, no, che lavorano di analogia, cioè allo stesso modo dobbiamo pensare che le anime, no? Le anime, una volta terminato la loro parte, no? Conclusa la loro parte, quella del dramma, no? E dopo avere i tre atti o i due atti o i quattro, o anche se riescono a terminare alla fine, cioè i cinque atti, a quel punto, forse dopo un periodo di attesa, perché un po' l'attesa, no, che riguarda i corpi, no? Che hanno bisogno di tempo per consumarsi nella terra, oppure più velocemente sul fuoco, ma anche lì nel fuoco hanno bisogno di una giornata, no? È vero, quando nei documentari si vedono le cremazioni che avvengono in India, no? Si mettono, il corpo ha bisogno di tempo per disfare. Allo stesso modo anche l'anima, le anime, per analogia, ripeto qui, soffermatevi sul modello logico, che è il modello analogico, non la potenza del modello. Allo stesso modo devo pensare che la mia anima, se penso a me stesso, sopravviverà per un certo tempo alla morte effettiva, però comincerà a consumarsi, a disfarsi, a tornare nella sua situazione elementare, a rendersi tanto elementare di tornare alla ragione, al luogo della ragione seminale, da cui, perché no, poi verranno fuori altre anime. Perché no, pensare che come il mio corpo, che è stato ed è durante questa vita il luogo che recepisce altri corpi morti, no? E vive di altri corpi morti, no? Che sono vivi, no? Perché la vita, no? Vive di altra vita. Allo stesso modo la mia anima, la mia mente, perché no, dice, in analogia vive nella vita la vita di anime passate, di menti passate, e questo capiterà in futuro con quello che mi riguarda, che riguarda il mio corpo, la mia parte materiale, e per quanto riguarda la mia parte mentale, o per quanto riguarda la parte più puramente logica. E questo perpetuerà la vita, no? In quel grande ciclo, no? Che è il ciclo della vita, no? Che vi dicevo, secondo gli stoici, ha una certa durata, una sua durata, ma che è destinato a riprodursi all'infinito, no? Attraverso la grande conflagrazione, e poi da questa grande conflagrazione, che potremmo pensare alla distruzione, no? La fine del mondo, una rinascita del mondo dalla fine del mondo, no? Che è quello che accade, anche qui è l'analogia che di sicuro li ha spinti ad attribuire al mondo quello che a proposito di importanza della conoscenza sensibile, quello che i sensi ci mostrano di ordinario. E qui il filosofo Marco Aurelio, in tanti di quei brani, raccomanda a se stesso prima di tutto, no? E agli altri, raccomanda di non andare al di fuori del naturale ordinario. E paradossalmente, e lui sa molto bene, è una cosa molto strana, lui lo tiene presente, gli uomini tendono ad andare al di fuori dell'ordinario, del pensare in modo non conforme a ciò che accade naturalmente, no? Quindi ad allontanarsi nel proprio giudizio dalla vita come si svolge secondo natura. Questo abbiamo già, no? Secondo natura. Se noi ci adeguiamo nel nostro pensiero alla natura, lui sa benissimo che cominciamo a presentarci agli altri esseri umani e a vivere in modo che per loro è un modo sconveniente, perché in genere l'essere umano, qui anch'io vorrei approfondire questo aspetto, tende ad allontanarsi dalla modalità più naturale, insomma, del darsi degli eventi. È chiaro, quindi, tornando al suo intervento, sono tre, come dire, per lui, sono tre elementi che rendono possibile la vita del tutto. Senza il corpo non può darsi vita mentale, non può darsi azione buona, no? E così via.
Quasi è proprio fondamentale il corpo, cioè senza proprio, perché il corpo può avere una cattiva mente, una cattiva anima, però senza corpo non abbiamo né l'una né l'altra, no? Cioè proprio il contenitore primo senza il quale
dall'altro lato anche gli animali hanno un contenitore enorme, questo ce lo dice.